Radio Logos, la web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma, un progetto dei professori Carlo Scognamiglio e Margherita Marchetti, a cura delle studentesse e degli studenti del liceo e con la partecipazione tecnica dell'Associazione Culturale DEFUR. L'educazione. Prima di ideare un sistema scolastico furono i Sumeri, nel 3500 a.C. circa, poco dopo l'invenzione della scrittura. Le scuole in quel periodo venivano chiamate edubba, un termine che può essere tradotto come casa delle tavolette, in quanto insegnanti e allievi scrivevano proprio su tavolette di argilla umide che poi venivano essiccate al sole e cotte. Il modello scolastico sumero venne adottato anche dalle altre civiltà mesopotamiche e nell'antico Egitto, dove gli scribi ricoprivano un ruolo vitale all'interno della società dei faraoni. In Persia, verso i 7 anni di età, i bambini potevano cominciare la loro istruzione che, fino ai 14 anni, veniva loro impartita da insegnanti illustri e rispettati. Oltre alla scrittura, alla matematica e alla religione, i ragazzi persiani imparavano l'astronomia e anche una serie di nozioni di educazione fisica e militare. Per assistere a un rinnovamento radicale dei metodi di insegnamento, bisogna attendere il fiorire dell'antica Grecia, dove nel VI e V secolo a.C., l'istruzione che però era sempre riservata a pochi giovani fortunati dai 7 ai 18 anni, cambiò. Nell'antica Roma, invece, la prima istruzione era data dalla mamma e continuava con il papà. Chi poteva permetterselo poi veniva istruito da un maestro privato che spesso aveva origini greche. Qui, a differenza di quello che accadeva in altre civiltà, anche le ragazze potevano studiare, ma solo fino al compimento dei 15 anni. Etimologicamente, il termine educazione, dal latino ex ducere, significa condurre fuori, indicando appunto che tutto ciò che il processo educativo si prefigge di raggiungere si trova già dentro l'educando. Nell'antica Grecia dei filosofi è stata elaborata da Socrate e Platone un'importante teoria sull'educazione, che consiste in un metodo per rendere manifesto ciò che è già in partenza nell'individuo. Nell'Atene del V secolo a.C., la nuova classe che si era arricchita con il commercio nutriva anche una serie di ambizioni politiche. L'aristocrazia era impegnata nella difesa delle proprie posizioni di privilegio. Ora che la politica era appannaggio di tutti, occorreva una preparazione che potesse rendere efficace la conquista del consenso e quindi del potere. I sofisti si occupano proprio di questo, essi erano intellettuali che offrivano istruzioni in cambio di un compenso economico. Nell'Atene di quel tempo, per prevalere nella vita pubblica, bisognava saper convincere gli altri della propria opinione. Secondo Socrate, l'ideale educativo è l'ironia, quell'arte che consiste nell'interrogare la persona che si ha davanti su un determinato argomento fingendo di non saperne nulla. Socrate interroga perché il suo insegnamento non consiste nel dare risposte, ma nello stimolare con domande l'interlocutore a trovare da solo le proprie risposte. Il sapere per il filosofo rende libero l'uomo e un insegnante che mostra eccessivamente la propria conoscenza non può stimolare la ricerca dell'alunno e non gli può permettere di ragionare da solo e quindi trovare con le proprie forze la propria libertà. L'insegnante, più che preoccuparsi dell'apprendimento delle nozioni programmate, dovrebbe andare incontro alla particolare natura dell'educando e alle sue reali esigenze. In questo modo l'allievo stesso sentirà l'educazione non come un'imposizione, ma come il mezzo adeguato per esprimersi. Per Platone l'anima era immortale ed era dotata di una sapienza innata. La scienza per lui non doveva avere come scopo lo studio della realtà sensibile, ma doveva essere orientata allo studio della verità assoluta. Per il filosofo greco ogni persona è predestinata dalla nascita a compiere una determinata attività e a rivestire un determinato ruolo sociale. Di conseguenza, l'educazione e la formazione dei giovani sono in realtà illusioni. Sulla base di questa idea della predestinazione sociale, Platone divide la popolazione in tre categorie: quelli plasmati con l'oro come i governanti, quelli plasmati con l'argento, cioè i soldati, e quelli plasmati con i metalli, quali il ferro e il rame, cioè gli artigiani e il popolo. Questa divisione ha anche un secondo significato che va a riferirsi alla tripartita dell'anima. Egli infatti riteneva che i governanti fossero caratterizzati da un'anima di tipo razionale, i soldati di una di tipo irascibile e il resto del popolo di una concupiscibile. Questa suddivisione porta con sé una conseguente divisione dei compiti sociali che vede i governanti impegnati a utilizzare la loro razionalità per gestire l'irascibilità dei guerrieri e a contenere i desideri del popolo, facendo in modo che essi trovino sfogo nel lavoro volto alla produzione dei mezzi di sostenimento necessario al benessere materiale della polis. Di conseguenza, l'educazione in sé è vista come inutile per le classi lavoratrici e un'educazione di livello superiore avrebbe solo portato i cittadini a non svolgere più il lavoro per il quale erano predestinati, causando disagi a ogni livello sociale. Ciò non toglie che Platone non neghi che ogni persona abbia in sé non il solo tipo di anima collegato alla propria condizione, ma tutte le tre tipologie che doveva imparare a padroneggiare, conservando un buon equilibrio di sé. Nella Repubblica ideale di Platone non c'è spazio per l'istituzione familiare. Le unioni sono combinate sulle basi di criteri volti a migliorare la stirpe dei governanti e i figli nati da queste unioni non dovevano essere allevati o educati dai genitori. I bambini venivano dunque prelevati immediatamente dopo la nascita dalle famiglie di origine per essere inseriti in asili nido gestiti dallo Stato. Per i primi 2 anni di vita essi venivano allattati e allevati da mamme nutrici. Una volta svezzati, iniziava la prima fase dell'educazione, costituita dall'ascolto della musica e lettura di fiabe. Ai 7 anni iniziava invece il percorso educativo vero e proprio, la cui prima fase proseguiva fino al compimento dei 18 anni. Ai 7 anni inizia invece il percorso educativo vero e proprio, la cui prima fase proseguirà fino al compimento dei 18 anni. In questo periodo i giovani studiano musica e ginnastica. Platone pensava che questo processo educativo non fosse esclusivo degli uomini, ma fosse aperto anche alle donne. Riteneva infatti che non ci fosse nessuna ragione logica per escludere la popolazione femminile dal percorso formativo degli uomini. Con l'esclusione forse dei compiti più pesanti, una donna poteva assumersi tutte le responsabilità e gli incarichi degli uomini. La formazione di coloro che si preparavano a diventare filosofi governanti era però più lunga e complessa. Non si fermava infatti raggiunti i 18 anni, ma prevedeva passi ulteriori per arrivare a formare in maniera complessa l'anima e il corpo del futuro filosofo. Dai 18 ai 20 anni Platone inserì 2 anni di formazione militare e dai 20 anni ai 30 questi giovani eletti si dedicavano allo studio della disciplina formale come per esempio la matematica, la fisica e l'astronomia. I reduci da un'ulteriore selezione proseguivano gli studi dedicando gli anni tra i 30 e i 35 allo studio e l'applicazione della dialettica. Seguivano poi 15 anni circa di tirocinio, svolto partecipando più o meno attivamente alla vita sociale della polis. Raggiunta la soglia dei 50 anni, lo studente poteva dire di aver raggiunto la fine del suo cammino formativo e sentirsi pronto ad applicare quanto appreso alla gestione del governo. È quindi così che Platone si immagina uno stato ideale con un sistema scolastico perfetto. Beh, nonostante il tempo passato, possiamo notare come nel sistema scolastico di oggi ci siano i semi dell'educazione dell'antica Atene. Nel sistema scolastico attuale si studiano più materie e l'accesso alla scuola è aperto a tutti. L'inclusione di altre materie di studio può essere sia un bene che un male. Nel sistema scolastico di Platone l'istruzione era per lo più indirizzata a uno scopo preciso, mentre adesso molte persone si ritrovano fino alle superiori costrette a studiare materie che non sono di loro interesse, ma a cui devono dedicare talvolta molto più tempo di quello che vorrebbero dedicare a ciò che amano. Nonostante per Platone le donne potessero studiare come gli uomini, c'era lo stesso un limite. Oggi per fortuna questo limite imposto alle donne o alle persone provenienti da una famiglia con uno stato economico svantaggioso sta andando sempre di più a diminuire e nonostante in alcuni paesi ancora la situazione non sia delle migliori, possiamo dire di trovarci in una situazione nettamente migliore di quella passata. Malgrado il fatto che il sistema scolastico attuale non sia perfetto, bisogna sempre ricordare che in passato o anche in alcuni paesi del mondo in questo esatto momento, andare a scuola non è un diritto di tutti e non è facile come lo è per noi, e perciò dovremmo essere tutti grati di poter imparare liberamente. L'Educazione è un podcast di Nata Ziada della classe terza I, realizzato per Radio Logos, web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma. Il testo, la voce narrante, il montaggio audio è di Nata Ziada. La canzone invece è rilasciata da freesound.org sotto licenza Creative Commons.